E anche da parte mia, da parte di Enzo, un calorosissimo saluto e grazie ancora per essere dall'altra parte sempre fedeli a seguirci. Ieri sera abbiamo visto come il popolo di Israele esce dall'Egitto e Mosè dice al popolo: ricordate questo giorno. Ricordate questo giorno, sottolinea di nuovo Mosè, perché tanta insistenza? Nel corso della storia del popolo vedremo come questa raccomandazione non verrà ascoltata. Gli israeliti dovevano quindi celebrare le feste della Pasqua e dei pani azzimi. Leggiamolo dal versetto 5 al versetto 16 di questo capitolo 13 del libro di Esodo. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, degli Ivvei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorre il latte e il miele, compi questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane azzimo, il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azzimo per 7 giorni, e non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te, in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio, dicendo: si fa così, a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato, di anno in anno. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo tra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente. Quando lasciarono l'Egitto, gli israeliti portarono via le loro madie con la pasta lievitata che contenevano. Il Signore voleva che se ne sbarazzassero e prescrisse che per 7 giorni dovevano mangiare pani azzimi e tra di loro non doveva trovarsi alcun pane lievitato. Questa osservanza doveva essere trasmessa da una generazione all'altra, in modo che il popolo potesse ricordare sempre che il Signore li aveva liberati dall'Egitto. I primogeniti del bestiame del popolo di Israele appartenevano al Signore. Il primo parto di un asino doveva essere riscattato con un agnello, perché Dio non voleva che gli venissero offerti questi animali. L'offerta doveva essere un agnello. Questa celebrazione doveva ricordare agli israeliti che Dio li aveva liberati dal paese d'Egitto. Il loro primogenito veniva riscattato con l'agnello. In Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19, leggiamo: «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia». Dopo ogni prescrizione, sottolinea il fatto che questi atti dovevano essere spiegati e motivati ai figli, affinché ne prendessero coscienza e non ripetessero dei riti senza capirne il valore. La cura di Dio non è esaurita. Leggiamo i versetti dal 17 al 22, da Esodo, capitolo 13. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: «Bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto». Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare figli di Israele, dicendo: «Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui». Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Gli israeliti erano appena usciti da una condizione di schiavitù e non erano preparati ad affrontare guerre. La strada più breve per raggiungere il paese promesso da Dio correva lungo la costa del mare. Durante la guerra dei sei giorni nel 1967, gli israeliti si spostarono lungo il mare e ricacciarono gli egiziani. Naturalmente disponevano di carri armati e aerei e quindi erano ben equipaggiati. Al contrario, gli israeliti che uscivano allora dall'Egitto non avevano armi per combattere, per cui Dio li guidò misericordiosamente attraverso il deserto, una strada più lunga che però avrebbe evitato guerre e nemici. Ci vollero ben 40 anni per attraversare il deserto e giungere nella terra promessa, e a quel punto sarebbero stati anche muniti di armi, come vedremo in seguito. Qualcuno potrebbe obiettare che Dio avrebbe potuto salvarli per mezzo di qualche miracolo. Senz'altro ciò è vero, ma questo tipo di ragionamento non mi piace perché tanti cristiani pensano che Dio debba compiere miracoli a ogni istante e credono di avere il diritto di chiedere a Dio di intervenire in loro favore per qualsiasi problema. La questione non è che Dio non possa farlo, ma del modo in cui Egli vuol seguire il suo piano. Se necessario, il Signore farà un miracolo per noi, ma soltanto per portare a compimento la sua volontà nella nostra vita. Il Signore, con un miracolo, avrebbe potuto portare gli israeliti nel paese dei Filistei, e se fossero stati attaccati dai nemici, li avrebbe subito liberati. Ma questo non corrispondeva alla sua volontà e non avrebbe insegnato loro nulla. È un po' come se un genitore, per risparmiare al figlio la fatica, risolve i suoi problemi di matematica e fa i suoi compiti. Gli israeliti lasciarono l'Egitto in modo ordinato, non come una folla scompaginata, ed anche se non avevano un esercito, marciavano in fila, e se avessimo potuto vederli, avremmo potuto osservare un gruppo estremamente composto. Ci viene detto che Mosè prese nel viaggio le ossa di Giuseppe. Se ritorniamo indietro al libro di Genesi, possiamo leggere queste parole. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Possiamo leggere queste cose in Genesi, capitolo 50, versetti 24 e 25. Erano passati almeno 200 anni da queste parole di Giuseppe, ed ora era venuto il momento. Alla sua morte, Giuseppe venne seppellito in Egitto perché era come un eroe nazionale, ma col passare del tempo e con l'avvento al trono di un faraone che non lo aveva conosciuto, lui non era più nessuno, e le sue ossa poterono essere asportate dall'Egitto senza problemi. Gli israeliti si dirigono verso il deserto caldo e cocente, che persino Mosè definisce il grande e terribile deserto. Essi lo attraversarono e non ebbero nessuna scottatura, perché una enorme nuvola stava sopra di loro di giorno. Questa nazione possedeva qualcosa che nessun'altra nazione ebbe mai, la gloria di Dio in forma visibile. Quando Paolo parla dei suoi connazionali, dice: «Gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria», Romani 9,4, questo popolo possedeva la gloria e la presenza visibile di Dio. Neppure la Chiesa ha con sé la presenza visibile di Dio. Paolo, nell'Epistola agli Efesi, dice che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. Noi non abbiamo bisogno di una presenza visibile di Dio per camminare per fede, mentre ad essi occorreva quella gloria in quanto la redenzione non si era ancora compiuta nella storia, come si è avverato in seguito con la venuta di Cristo. Dio aveva preparato ogni cosa per guidare il suo popolo sano e salvo attraverso il deserto. Nel capitolo seguente, il 14 di Esodo, troviamo che Dio dà istruzioni agli israeliti, poi il faraone li insegue con il suo esercito e gli israeliti sono insoddisfatti e si lamentano, ma Mosè conforta il suo popolo e leggeremo anche che Dio dà istruzioni a Mosè, poi la colonna di nuvola viene tolta e gli israeliti attraversano il Mar Rosso. Poi gli egiziani inseguono gli israeliti nel passaggio del mare, ma sono sommersi. Leggiamo i primi 4 versetti di questo nuovo capitolo. Il Signore parlò così a Mosè. «Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Hachiroth, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo, presso il mare. Il Faraone dirà dei figli di Israele, si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà, ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore». Ed essi fecero così. Nei versetti che abbiamo letto, vediamo subito come Dio si prende cura del popolo, suggerendo una strategia di viaggio per venire incontro alle loro difficoltà. I luoghi qui nominati dovrebbero trovarsi da qualche parte tra il fiume Nilo e il Mar Rosso. Il faraone aveva spie che tenevano d'occhio gli israeliti, anche se i movimenti di così tante persone sarebbero stati difficili da nascondere in ogni caso. Il re si aspettava che essi seguissero la costa fino al paese dei Filistei e quando piegarono verso il deserto pensò che si fossero persi e non sapessero dove dirigersi. Dio li avverte che il faraone li inseguirà, credendoli in trappola. È ovvio che il faraone li ha lasciati partire malvolentieri e il Signore non ha ancora chiuso i conti con quest'uomo, come vedremo leggendo i versetti dal 5 al 12. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo e quelli dissero: «Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più». Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito, li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hachiroth, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una grande paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, perché serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». Si potrebbe pensare che gli egiziani avrebbero dovuto averne abbastanza di disastri, eppure deve ancora accadere qualcosa di molto importante per convincerli. L'esercito egiziano parte contro gli israeliti con 600 carri e possiamo immaginare che cosa sarebbe potuto succedere a un popolo povero, inerme e indifeso, specialmente alle donne e ai bambini, li avrebbero fatti a pezzi. Gli israeliti si trovano fra due fuochi, il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano alle spalle. Da un punto di vista umano, questo popolo indifeso e misero si trova in un brutto frangente, in brutte acque. Questo li porta a chiedersi ironicamente se non c'era abbastanza spazio in Egitto da dover essere seppelliti nel deserto. Notoriamente in quel paese troneggiavano le piramidi e si trovavano mummie in ogni luogo. Gli israeliti sono proprio convinti di dover morire nel deserto. Gli israeliti avevano chiesto di essere liberati, avevano ottenuto la liberazione ed ora, nel momento di difficoltà, preferivano ritornare in Egitto. Ma ritorneranno? In questo paese di schiavitù lo scopriremo nel prossimo nostro appuntamento. Mi raccomando, non mancate, quindi a risentirci a lunedì. E intanto non posso altro che augurarvi una buona notte, un buon riposo e soprattutto un buon weekend. Ciao!